L'incontro Xi Jinping-Trump, il presidente cinese avverte Washington: se la questione Taiwan venisse gestita male si rischia un conflitto Cina-Stati Uniti. Per la Casa Bianca, Pechino è d'accordo sulla riapertura di Hormuz e su un Iran privo di atomica. Nessuna conferma al momento da parte cinese. A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina, almeno 8 le vittime, decine i feriti, colpite zone residenziali e infrastrutture strategiche. Maggioranza ancora spaccata sulle nomine, la Consob rimane senza presidenti per i veti incrociati. Il leghista Freni rinuncia all'incarico dopo il no di Tajani. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio sta per concludersi la prima giornata di Donald Trump in Cina. Tra poco si svolgerà la cena di gala tra le due delegazioni. Proprio in questo momento il presidente degli Stati Uniti sta porgendo i suoi saluti alla Cina, alla delegazione cinese. Poche ore fa l'incontro tra gli amministratori delle grandi aziende statunitensi arrivate a Pechino con Trump e la premier cinese Li Qiang. Questa mattina nella grande sala del popolo il faccia a faccia tra i due presidenti. Dalla Cina il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Taiwan rappresenta la questione più importante nelle relazioni sino-americane e se gestita in modo inadeguato potrebbe generare una situazione molto pericolosa. Questo è il monito di Xi Jinping a Donald Trump in un incontro in cui la Cina ha peraltro fatto grandi onori di casa alla delegazione statunitense. Per esempio, Xi Jinping ha accompagnato Trump nella visita al Tempio del Cielo. Altri leader stranieri giunti a Pechino avevano visitato questo luogo altamente simbolico del potere imperiale. Ma sempre da soli. Xi ha concesso un onore particolare a Trump, forse per concedergli ciò a cui Trump teneva di più. Non c'è invece cenno nella ricostruzione cinese dell'incontro al fatto che Trump e Xi avrebbero concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto o al fatto che l'Iran non debba avere l'atomica, come riferito da fonti della Casa Bianca, forse perché il problema sta nel come ottenere questi due obiettivi e anche perché l'etichetta diplomatica cinese impone che non si prendano mai posizioni nette verso paesi terzi. C'è invece un'apertura a una maggiore presenza degli investimenti statunitensi in Cina, purché sia su un piano di reciprocità. Insomma, la Cina insiste sulla possibilità di una svolta storica, superare la trappola di Tucidide, dice Xi Jinping, e creare un nuovo paradigma nelle relazioni tra grandi potenze, di cui possa beneficiare tutta l'umanità. Ma è come se la Cina stessa lasciasse agli Stati Uniti l'onere della scelta. Voi lo volete o no?
E resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Ieri Teheran ha accusato gli Emirati Arabi di aver attaccato una sua imbarcazione e aver sequestrato 4 suoi connazionali. Intanto questa mattina un attacco con droni di Hezbollah ha colpito il nord di Israele. Ci sono 3 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. L'esercito israeliano poco prima aveva bombardato nuovamente il sud del Libano. L'UNICEF ha denunciato che solo nell'ultima settimana sono stati decine i bambini feriti o uccisi dagli attacchi israeliani. Ascoltiamo Andrea Iacomini, che è il portavoce italiano di UNICEF.
I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessato il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che 2 bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessato il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo, praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno, praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati e danno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
A Kiev da questa mattina all'alba si sta scavando sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sull'Ucraina. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni del paese, tra cui la capitale, 8 al momento le vittime accertate, decine feriti. Solo nella capitale oltre 30 persone sono state ricoverate in ospedale. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Sulla situazione a Kiev ascoltiamo Piero Meda dell'ONG WeWorld.
Sì, in questo momento le informazioni preliminari che abbiamo sono più di 500 droni in tutto il paese e quasi 60 missili. È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece hanno dimostrato che stanotte per molte ore l'attacco è stato molto duro, i morti si stanno iniziando a contare e anche i feriti, stanno parlando più di 3 morti e più di 16 feriti al momento, però bisogna scavare sotto le macerie per avere il numero definitivo. Kiev sono state colpite zone residenziali, quindi non si capisce quale fosse stato il target militare, energetico o quale. Purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, quindi hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, e l'allarme è durato tutta la notte e solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo e il pericolo era terminato. Gli ucraini ormai dopo 4 anni, dico sempre, vivono con resilienza e resistenza, stanno aspettando, non credono, stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali. L'anno scorso, 2 anni fa, Trump aveva promesso che la guerra sarebbe finita in poco tempo in Ucraina con il suo intervento. E questo non è successo, quindi la popolazione proprio pensa ai problemi di tutti i giorni, anche se l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
Veniamo alla politica italiana con l'ennesima lite nella maggioranza che blocca la Consob. L'organismo di controllo delle attività di borsa è senza presidente ed è destinato a rimanere a lungo senza guida, a meno che i dissidi tra i partiti di governo, che coinvolgono anche il ministro dell'economia Giorgetti, non si dipanino. Il sottosegretario leghista Federico Freni ha rinunciato all'incarico dopo il veto del coordinatore di Forza Italia Tajani. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Non sarà il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio a indicare il nuovo candidato alla presidenza della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni al Ministero dell'Economia, deputato della Lega, che Salvini avrebbe voluto alla Consob, ma cui Forza Italia ha detto no, perché, questa è la spiegazione ufficiale, è un esponente politico con ruoli e incarichi di governo e quindi non sarebbe opportuno avere una funzione di presidenza della Consob, la Commissione Indipendente di Controllo della Borsa. Lo stesso Freni ieri ha fatto un passo indietro proprio per non bloccare ulteriormente una questione che dal primo giorno è anche politica e che va avanti ormai da alcuni mesi, creando un ulteriore motivo di tensione dentro la maggioranza, in particolare tra Forza Italia e la Lega. Renzi ipotizza che il passo indietro di Freni sia una vittoria per Tajani in cambio di un suo sì alla legge elettorale, insinuando però il sospetto che a decidere della nuova riforma elettorale sia più Marina Berlusconi che Tajani. Sono tante le questioni aperte dentro al governo e la maggioranza, le nomine quindi, ma anche la legge elettorale. Nei prossimi giorni si concluderanno le audizioni alla Camera. L'opposizione è contraria a qualsiasi tavolo di confronto, ma il rischio che vedono alcuni è che con l'attuale legge e i sondaggi di questi mesi potrebbe risultare un pareggio, l'impossibilità di avere una maggioranza definita, cosa che né Meloni, né Schlein, né Conte vorrebbero, ma i centristi da una parte e dall'altra sì, da Renzi a Forza Italia. Linea allo studio.
La crisi industriale dell'Italia, ne ha discusso ieri l'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL a Bari. La crisi industriale si compone di numeri impietosi. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. La produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino, dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici. Cresce invece nella difesa, nell'aerospazio, nella naval meccanica. Roberto Forresu è il segretario della FIOM Sardegna e spiega il perché della crisi che colpisce la sua regione.
A Bari logicamente siamo lì per una politica industriale inesistente in tutto il paese, in particolar modo nel meridione. In Sardegna viviamo una situazione ancora più drammatica in conseguenza della crisi energetica esistente, che ha portato sicuramente molte realtà aziendali a delocalizzare, quindi non solo scelte politiche ma anche dettate dalle infrastrutture mancanti. Basti pensare che la Sardegna è l'unica realtà regionale senza che ci sia al metano in Italia. Se noi proviamo a fare il conto, ecco che abbiamo un polo industriale che conteneva circa 5.000 unità che in questo momento occupa appena 1.000 persone. Una situazione disastrosa dettata dalla volontà di delocalizzare le aziende e dell'energia, che sicuramente è un elemento di disturbo importante per quanto riguarda l'economia delle aziende e del territorio. Il ministro Urso dovrebbe rispondere a questo è dal 17 di settembre, data in cui l'abbiamo incontrato per l'ultima volta, che stiamo chiedendo assieme alle organizzazioni sindacali di riconvocare un tavolo senza riuscirci. Diventa davvero difficile pensare a come rilanciare industrialmente un paese laddove perdi le produzioni che sono addirittura utili all'intero paese.
In Toscana c'è stato il quarto caso di suicidio assistito. Dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza è morta Maria Sole, una 63enne affetta da una forma severa di Parkinson. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad avere accesso al suicidio assistito. La donna toscana è morta il 4 maggio scorso nella sua abitazione a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale fornito insieme a tutta la strumentazione dal Servizio Sanitario Regionale. Questa mattina a Milano, nell'aula bunker di via Filangieri, è iniziata la terza udienza del processo Idra, il procedimento contro le cosche di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, che avevano stretto un accordo per la spartizione del potere criminale in Lombardia. Il tentativo della difesa è quello di far trasferire il processo a Busto Arsizio, una mossa che secondo le associazioni che seguono il processo, da Libera alla CGIL all'Arci, serve a guadagnare tempo nel processo. Segue per noi il processo del Liguore, che ha raccolto alcune testimonianze tra le persone che hanno partecipato all'udienza di oggi.
Penso che sia fondamentale la partecipazione, oltre che della società, anche e soprattutto la partecipazione giovanile a un processo di questa portata, proprio per far vedere come possiamo essere sentinella di questi fatti attualmente presunti e che può andare avanti questa cosa anche al di fuori dalle aree di tribunale.
Da quello che tu hai capito, questo processo ha qualcosa di particolare per cui vale la pena una volta in più essere qui?
Sì, penso che questo processo sia particolarmente fondamentale perché sta andando e vuole cercare di dimostrare un consorzio tra organizzazioni criminali, che quindi potrebbero cambiare un po' l'assetto, soprattutto di come, in quanto milanese, si vive Milano, si vive la Lombardia e poi eventualmente anche tutto su scala nazionale.
L'impatto direi assolutamente rilevante per il nostro territorio, è giusto che abbiano la giusta attenzione, e questo invece non trapela abbastanza. Quindi come società civile, a maggior ragione, noi siamo qui con molto entusiasmo e interesse, al di là dei io studio giurisprudenza come Matilda, ed è quello che ci piacerebbe fare, quindi a maggior ragione, un po' per vocazione, un po' per passione e un po' per senso civico, che è questo. Questo sia bene recuperare.
Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.